Radio Revolution in vicolo Grossardi. Questa è una nuova puntata di Shock in My Town, un programma sul multiculturalismo visto attraverso gli eventi che hanno sconvolto la storia recente. Qui alla mia destra ho Fabio.
Ciao a tutti.
E in regia il mitico Odric. Io sono Irene. E adesso ci ascoltiamo Istanbul dei Litfiba. Parla di Istanbul, quindi questa puntata sarà incentrata sulla situazione turca, una situazione molto complessa che cercheremo un po' di capire meglio, vero Fabio?
Sì, cercheremo soprattutto di chiarire le idee riguardo alla situazione attuale, ma io voglio chiederti una cosa in realtà, Irene.
Vai.
Sai cosa è successo ultimamente in Turchia?
Sì, ho letto che il 19 gennaio il Parlamento turco di Ankara ha approvato, su richiesta del presidente Erdogan, una riforma per trasformare la Turchia da repubblica parlamentare a repubblica presidenziale, quindi con tutti i rischi che questo comporta, perché già Erdogan l'abbiamo visto come figura autoritaria, autorevole, e in questo preciso istante accentra su di sé molti più poteri.
Sì, assolutamente, soprattutto dopo le vicende passate, dopo la sua posizione come bilancia dell'immigrazione in Europa, Erdogan cerca un'altra volta di tirare a sé tutto quel potere che è rimasto al di fuori del, diciamo, del suo controllo. È uno dei modi che utilizza, diciamo, la sua tecnica preferita è quello di censurare, buttare in prigione, buttare le chiavi anche forse.
Esatto, abbiamo visto appunto dopo il golpe del 15 luglio come siano stati trattati, dopo essere stati arrestati, i presunti accusati del golpe, i militari, e questa situazione si sta ulteriormente aggravando dopo gli attentati numerosissimi, sono stati più di 300 morti negli ultimi due anni, che hanno fatto sì che in Turchia ci fosse un vero e proprio stato d'emergenza. Quindi nazione in stato d'emergenza e comunque però ponte fra Europa e Medio Oriente, quindi la situazione è molto calda.
È anche vero che questo stato di emergenza è un po' una scusa che il governo turco utilizza da un paio di anni per avere un controllo sempre più stretto e sempre più rigido su quelle che sono le libertà di espressione del popolo. Dobbiamo comunque ricordarci che soprattutto dagli avvenimenti dell'11 settembre i turchi hanno cominciato, diciamo, a prendere le linee per una nuova tipologia di governo. È anche vero che in Turchia la gente si oppone a questo.
Sì, molti intellettuali e molti giornalisti hanno cercato di fare della controinformazione, di lottare contro questa ricerca di Erdogan di potere, però sono stati fortemente repressi e anche in Europa è giunta questa voce, e diciamo che l'Europa è abbastanza preoccupata di questa situazione, perché da un lato ha bisogno della Turchia che gestisca il flusso dei migranti, ma dall'altro vede che si sta trasformando da democrazia a demagogia e dispotismo, quasi, adesso non vorrei esagerare, però insomma.
Probabilmente non si esagera, è anche vero che la Turchia cerca di entrare in Europa da tanto tempo ormai, forse dagli anni 90, e ancora non riesce ad entrare in questo sistema proprio perché non riesce a garantire quelle libertà che sono base di uno stato avanzato, di uno stato evoluto. La Turchia soffre di arretratezza da secoli ormai.
E poi non trascuriamo la grande questione turco-curda, nel senso che i curdi sono comunque una grande parte della popolazione, anche se una minoranza, che non viene assolutamente tutelata, un popolo a cui non è stata riconosciuta nessuna nazione e che hanno solamente 50 rappresentanti nell'HDP, che è il partito filo-curdo, all'interno del Parlamento, tra i quali alcuni sono addirittura stati arrestati, appunto accusati di terrorismo. Quindi, come dicevi, l'accusa di emergenza... Lo stato di emergenza è un'accusa che viene utilizzato anche a volte come ricerca di potere e di controllo.
Senza ombra di dubbio, anche l'esempio maggiore forse è stato dato tutti quei giornalisti che hanno cercato di comunicare gli avvenimenti in Europa e sono stati condannati di assalto alla patria sostanzialmente. Penso che Erdogan continui con questa tecnica, soprattutto da quando ha cominciato a... da quando ha deciso che tutto il potere doveva andare dalle sue mani.
Esatto.
Una forte limitazione dei diritti civili, quindi delle libertà fondamentali, ma soprattutto una forte opposizione interna. Una che arriva dai curdi e l'altra che arriva dal partito,
esatto,
all'opposizione, che
esatto,
ultimamente ha ceduto qualche seggio in favore
dei nazionalisti. Ma adesso ci ascoltiamo Goran Brevogovic, Kalashnikov.
Emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada, da, emigrada, emigraniada. We're coming rougher every time.
We're coming rougher, we're coming rougher.
We're coming rougher every time.
Hey, 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 hey.
We're coming rougher every time.
Emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada.
We're coming. Corridors full of tear gas, our destinies jammed every day, like deleted scenes from Kafka, flash down the bureaucratic train. But if you give me the invitation to hear the bells of freedom chime, to hell with your double standard, we're coming rougher every time.
We're coming rougher, we're coming rougher.
We're coming rougher every time.
Hey, 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 hey.
We're coming rougher.
Emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada. We're coming rougher.
sede. To them we got nothing to say. Arremigrada, emigranada. For them a Don Quixote is kind of way. But if you give me the invitation to hear the bells of freedom shout, to hell with your double standard, we come and rougher every time.
We come and rougher.
We're coming rougher every time.
Hey, 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 hey.
We're coming rougher every time.
Emigrada, emigraniada, emigrada,
emigraniada.
Emigrada, emigraniada.
We're coming rougher every time. Frozen eyes, sweaty back. My family is living on the railroad track. All my life I eat back and back. Man, I got to earn this block. I gotta pay representation to be accepted in the nation. When after the efforts of a hero, they'll come start again from zero. It's a book of true stories. True stories that can be denied. It's more than true, it actually happened. It's more than true, it actually happened. It's more than true, it actually happened. We come and rougher every time. Rougher every time. We come and rougher every time.
We come and rougher.
We come and rougher every time. We're coming on rubber every day.
Emigrada, emigraniada.
Emigrada, emigraniada.
Emigrada, emigraniada.
We're coming on rubber every day.
Emigrada, emigraniada.
Emigrada, emigraniada.
Eccoci ritornati qui negli studi. Volevo ricordarvi il nostro numero WhatsApp se volete dei chiarimenti o dei consigli. Il numero è 334 75 40 787. Scriveteci perché l'argomento è davvero molto interessante e acceso, diciamo.
Sentitevi liberi di scriverci qualsiasi cosa, ovviamente, domande, curiosità, magari facciamo qualche errore e può essere che voi possiate correggerci. In ogni caso, sentitevi liberi, noi siamo qua e vi ascoltiamo. Ma di cosa si parla adesso, cara Irene? Questa
adesso
Turchia.
Adesso sono curiosa di vedere un po' la Turchia dal punto di vista religioso, culturale e anche storico, perché se siamo arrivati a una tale situazione, dobbiamo analizzare prima tutte le caratteristiche che ci hanno potuto portare a questa situazione, diciamo. Secondo te quali potrebbero essere?
Vabbè, c'è uno scontro culturale in Turchia che, come ho detto prima, si protrae da anni. Ci sono sempre stata una forte maggioranza cattolica, comunque cristiana, che derivava soprattutto dalle immigrazioni e dai commerci durante il 1500 e il 1400, per poi arrivare alla contrapposizione da parte di quella entità islamica, fortemente islamica, anzi, che invece aveva più rapporti col Medio Oriente che non con l'Europa stessa.
Sì, certo, quindi possiamo dire che la Turchia è un po' un ponte fra due culture differenti, ecco perché forse c'è questo grande conflitto fra un occidente cristiano e capitalista, possiamo dire, e un oriente, Medio Oriente più arabo e di una tutta un'altra cultura.
Sì, possiamo dire che la differenza principale tra le due culture presenti in Turchia si basa sostanzialmente su una cosa. Anche se il cattolicesimo è comunque abbastanza integralista, ha cercato e ha corretto il tiro andando verso quello che è l'industria del capitalismo, cioè il sistema del capitalismo e quant'altro.
Esatto.
Quindi rifiutando e rigettando quelli che potevano essere quegli ideali prettamente religiosi. Discorso diverso e forse opposto va fatto per l'Islam, che invece è molto affezionata a quei valori cardine, quello che poteva essere la Summa o quello che poteva essere,
certo,
il Corano.
Però va tenuto presente anche che dopo la riforma di Ataturk nel Novecento c'è stata la ricerca di una laicizzazione, quindi anche la letteratura, le arti e l'istruzione hanno trovato più spazio e più libertà. Però anche con Erdogan vediamo da un lato all'inizio un'apertura verso l'Occidente, ma adesso si sta alleando con i nazionalisti e sta ritornando a una sorta di integralismo islamico. Infatti letto che nella cerimonia presidenziale della Repubblica hanno proprio recitato alcune preghiere islamiche.
Sì, certo, ma questa è, diciamo, solo un aspetto, perché nel complesso si potrebbe dire che la Turchia dall'Europa ha assorbito tutte quelle pratiche che erano volte a sviluppare l'economia, e questo ha fatto solo del bene alla Turchia stessa, nonostante la libertà pian piano sia andata, diciamo, a perdersi. Dal punto di vista economico, anzi, la forte spinta economica aiuterà il popolo turco a ritrovare anche quelle libertà, quei diritti che adesso si stanno perdendo.
Quindi vedo un Fabio ottimista.
Per forza, diciamo, da quando la Turchia tiene in mano le sorti dell'Europa bisogna, diciamo, un po' ammorbidirsi ed evitare di stare troppo a puntare il dito, ecco.
Beh, diciamo che però la situazione è tragica. E infatti vorrei leggerti un estratto di un giornalista che ha scritto appunto dalla Turchia. Siamo entrati in una spirale in cui ogni giorno ci diciamo che non potrà andare peggio e il giorno successivo assistiamo a un attacco alla democrazia così grave da farci dimenticare quello del giorno precedente. I mezzi di informazione sono asserviti alla propaganda. L'opinione pubblica non ha la possibilità di conoscere una verità diversa da quella ufficiale. E la parte della società che ha ingoiato l'esca della difesa dello Stato è ormai accecata al punto da credere che seguire Erdogan significhi difendere gli interessi nazionali. Quindi, forte, una testimonianza molto forte.
Una testimonianza molto forte accompagnata da una bellissima base regalata dalla nostra regia che oggi vuole proprio entusiasmarci. Anzi, oggi c'è proprio Goran Bregovic, oggi c'è Kalashnikov.
Bala krsa lajkova, čaje, šuđe, paljara. Чаворо, пистол, чичи, чае, шужье, бай! Папки, зорице, чаворо, боболице, чае, шужье, паляра! bubolice, ciao robobolice, ciao, sužije, paljera, opa!
Molto molto bella, molto bella questa di Goran Bregovic.
Sì,
chi l'avrà mai scelta?
Ma sicuramente tu, sei tu quell'esperta.
Certo, musicista, rad speaker, di tutto.
Ah, vabbè. Sì, sei musicista, cosa suoni? Il campanello?
Suono il tamburello. No.
Il tamburello.
Torniamo a noi, va.
Li creano ancora i tamburelli?
No, li danno solo per la Befana. Vabbè, torniamo a noi. Parliamo stavolta degli ultimi attentati in Turchia, perché sono comunque degni di nota e risuonano in tutta l'Europa, che vive in un clima di spauracchio d'attentato continuo. Sono stati 8 gli attentati dal 17 febbraio 2016 al 1 gennaio 2017. Il primo, il 17 febbraio 2016, un'autobomba, continue autobombe. Il 15 luglio, come abbiamo detto, il golpe militare. Il 20 agosto un kamikaze, il 10 dicembre un doppio attacco addirittura fuori dallo stadio, come ricordando un po' lo scenario francese, fuori dallo stadio del Beşiktaş, perdonatemi la pronuncia, dove sono morte 44 persone e vengono accusati i falchi per la liberazione del Kurdistan, denominati TAC, un po' come la TAC.
Io voglio fare un'ipotesi pazzissima.
Vai.
Dato che
sono interessati.
Ci sono stati così tanti attentati in Turchia, immaginate per un momento che tutti questi attentati siano in un certo modo controllati e che adesso Erdogan abbia il monopolio delle persone che, diciamo,
ecco il complotto, ecco, arriva il complotto.
Volevo fare una di quelle ipotesi.
Io sono,
quelle
esplosive. Sono molto sensibile alle tesi complottistiche, quindi hai trovato pane per i tuoi denti.
Vuoi confutarla?
No, assolutamente, però magari ridimensionarla un attimino, anche se sono convinta che lo stato d'emergenza sia sempre favorevole al potere, quindi ogni attentato terroristico brucia, cioè uccide civili, brucia civili, ma rende sempre più potente chi ha il potere. Anche perché molti si chiedono dove fosse la sicurezza e se si potessero evitare, dato che ci si appella alla sicurezza, Erdogan pensa di essere difensore della patria, ma comunque vediamo una scia di sangue ininterrotta che culmina il primo gennaio con l'attentato in una discoteca mentre tutti noi stavamo festeggiando il Capodanno, e anche i nostri fratelli turchi, visto che noi abbiamo questa considerazione dell'internazionalità dei popoli. E quindi una scia di sangue infinita, che può darsi che abbia ragione Fabio e sia frutto un po' di un'organizzazione ancora oltre i curdi.
Ma
però,
senti, un secondo, voglio farti una domanda. Vista la situazione attuale, ok,
sì,
quindi Erdogan che tirasse tutti i poteri, che può decidere quando togliere le libertà al proprio popolo, anzi può decidere di installare questo stato di emergenza che potrebbe, cioè che si rischi che diventi il vero potere in effetti.
Certo.
In questa situazione,
soprattutto dopo la riforma.
Sì, è in questo contesto. Dove inquadri Erdogan a livello europeo? Cioè, dove lo metti? Perché secondo me sta facendo un po' quello che era la tattica giapponese di entrare e uscire dall'Occidente. Prende il
esatto.
buono dall'Occidente e poi torna a casuccia quando deve stare nei suoi valori, nelle sue etiche, nelle sue moralità.
Ma Erdogan cerca di avere il coltello dalla parte del manico, nel senso che ovviamente cerca l'appoggio con l'Europa, anche perché l'Europa ha bisogno della Turchia, e data la situazione di destabilizzazione del Medio Oriente è particolare anche il rapporto con Putin e il rapporto con l'America, soprattutto nelle alleanze, come avrei visto in Siria prima. Si appoggia l'ISIS, che lo aiutava a combattere i curdi, popolazione praticamente perseguitata di continuo dalla Turchia, e poi invece si allea con gli americani contro l'ISIS, anche se prima appunto gli americani appoggiavano i curdi e quindi erano visti di cattivo occhio.
Beh, la Turchia appoggiava l'ISIS, cioè lo Stato Islamico, perché questo lo aiutava a contenere quelli che erano, diciamo, le emozioni curde. Ricordiamoci che il Kurdistan in primis non è uno stato, ma un'entità culturale, ed è da anni che cerca la sua autonomia,
esatto.
di avere voce in capitolo, ma non solo in Turchia, ma anche in Siria, in Iraq
e in Iran,
appunto, è comunque una grande minoranza. possiamo dire che i curdi rappresentano quelli che prima erano i giudei, forse.
Esatto, ma non dimentichiamoci che infatti i curdi sono la popolazione più numerosa che non hanno uno stato proprio, vero e proprio e riconosciuto. E di fronte a questo anche l'Europa, anche comunque l'ONU, pur appellandosi a questa problematica, non fa nulla e lascia che siano un po' in balia del potere vigente. Ma adesso ci ascoltiamo Human di Rag & Bone Man. Buon ascolto.
Ragazzi, questo Rag & Bone è davvero bravo. Cioè, questa versione di Human non l'avevo mai sentita,
sì,
è nuova.
Un po' femminile, ha un tocco femminile in effetti.
Vabbè, in realtà neanche Patti Smith ha un tocco femminile, se proprio devo dirla tutta.
È vero. Tra l'altro sarà Parma verso aprile, laurea ad honoris, quindi...
Honoris causa.
Honoris causa. Gran donna e gran femminista.
Gran femminista, grande cantante, hai scelto tu questa
cantante.
Canzone, almeno esaltala.
Esaltiamola, grande Patti Smith. No, appunto, People Have the Power, quindi i curdi devono riprendersi i loro spazi, anche se è difficile, appunto, data le ultime riforme, l'ultima riforma di Erdogan, che ne limita ancora di più il potere e la libertà, diciamo. Però diciamo che nello scacchiere internazionale si potrebbero ribaltare anche le situazioni, perché la situazione in Siria comunque è esplosiva e anche la Turchia, come dicevamo, ha cambiato le carte in tavola in qualche modo. Vero Fabio?
Senza un po' di dubbio. Bisogna comunque ricordarci che la Siria ormai possiede un esercito un insieme di contingenti non indifferente. Non è più quello staterello da sottomettere che è stato magari negli anni 60 o negli anni 50. Ormai Al-Assad ha consapevolezza del suo, delle forze belliche in suo potere, in suo possesso, e non penso che abbia più paura nel confine, se non perché la Turchia solitamente adora gli alleati. Diciamo che fa sempre il lavoro con le mani degli altri, mettiamola così.
Gli alleati, in questo caso sì. A chi ti stai riferendo?
In questo caso
dillo,
mi riferisco
agli
USA, ovviamente.
Sono sempre in mezzo loro
Sì, che oltretutto devono scriverci, che siamo qua aspettando messaggi. Mi raccomando, 334-754-0787, ragazzi. Perché se voi non scrivete noi ci annoiamo, stiamo qua a parlare tra di noi,
sì.
È molto più importante cooperare con voi, sentire le vostre idiozie, cioè le vostre idee e appunto parlarne.
Fabio, se no si annoia con me, basta.
Appunto, poi Irene sceglie queste canzoni di Patti Smith, a un certo punto ho delirio.
Ma era un mashup, insomma.
Un mashup. Comunque, la questione principale è che la Turchia, oltre ad avere gli Stati Uniti, ha anche la Russia da una parte, e siccome gli interessi dei due stati sono un po', diciamo, in disaccordo, si ritrova, diciamo, con un piede in due scarpe. Anche
esatto.
Se c'è un appunto da fare, perché il signor Trump mi sembra che non abbia escluso una possibile amicizia con Putin.
Certo,
amicizia.
Certo. Beh, tra sorta di despoti ci si intende bene, nel senso che piacciono queste figure forti a chi cerca di trovare nelle figure forti un modello. Comunque, tornando a noi, anche riguardo la Russia, c'è stato appunto l'attentato all'ambasciatore russo, addirittura in una galleria d'arte. Quindi ormai anche il panico fra le persone penso sia molto 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 elevato, ed è una situazione molto esplosiva.
Beh, è stato un avvenimento sicuramente scioccante per tutti, anche perché in internet sono circolati molti di quei video che hanno spiegato, hanno mostrato come è avvenuto davvero l'omicidio, e sembra quasi un film in realtà.
Esatto.
Cioè, c'è stato proprio anche un'analisi di uno psicologo che ha spiegato come i movimenti di quella persona mostrassero la sua paura, la sua la sua tensione nei confronti,
certo,
di questo avvenimento. Cioè, lui stava per ammazzare una persona in diretta.
Ma la stessa ripresa, appunto, la stessa diretta. Cioè, tutti hanno visto l'omicidio, l'assassinio in diretta, proprio come se ormai tutto fosse spettacolarizzato.
Secondo te l'hanno fatto apposta?
Basta però sto complottismo. No,
io sono il complottista del programma, ragazzi. Io rompo le balle per farvi ragionare, dai.
Sì, ma dietro ogni teoria complottista c'è anche
un fondo di verità.
Un fondo di verità, esatto. Ci completiamo le frasi, ormai siamo una coppia troppo vincente.
Sì, guarda, da quando è nata questa trasmissione, che ormai sono anni, mi pare, sto shock in my tower, in my town. Il nostro regista non è d'accordo.
Meno male che non ha il microfono attivo, perché sennò... Comunque, volete qualche curiosità? Vuoi qualche curiosità?
Io voglio qualche curiosità.
Sì, perché abbiamo parlato veramente di problematiche internazionali, ma è giusto presentare anche qualche curiosità che fa sempre bene.
Diciamo, la parte noiosa l'abbiamo già fatta.
Lo volevo dire così, insomma.
Vabbè, bisogna essere diretti. Questo è un programma che dice le cose in faccia, non stiamo a girarci in tondo.
Allora, sai qual è il divertimento più diffuso in Turchia?
le bocce.
No. Molto molto più strong. Sono dei veri uomini alfa, mica come voi, cioè.
Picchiarsi in mezzo alla strada emotivatamente.
Bravissimo. Divertimento più diffuso è la lotta. Ha vinto un premio. Potevamo chiedere al nostro pubblico, che magari è intervenuto.
In realtà ho letto un messaggio, grazie,
ecco.
Giovanni.
Esatto, la lotta. I turchi si cospargono di olio e poi fanno delle scommesse proprio vere e proprie, e ne va del loro onore praticamente.
E si nascondono per fare questa cosa, immagino.
Beh sì, certo, perché sennò Erdogan li mette direttamente
cosa
dentro.
Cosa c'è di virile nell'uomo pieno di olio, scusate?
E questo te lo spiego dopo, dai.
Ma non è virile, non è affatto virile. Comunque io non la ponevo su questi termini.
No, mi fai delle domande tendenziose. Andiamo avanti. Le tre particolari caratteristiche culturali, diciamo, della Turchia sono il caffè turco, il fumo. Infatti tu fumi come un turco, ma deriva appunto dal narghilè, che si fuma tuttora in Turchia, però è senza tabacco. E il bagno turco, che è proprio una pratica che conoscerai anche tu, perché ormai si è diffusa in Occidente. Quindi vediamo
una sorta
come
di
le
sauna, eh.
Esatto, però la sauna è secca, mentre il bagno turco è
umido.
Insomma. Vediamo comunque come molte tradizioni si sono intrecciate. Pensa quanti ragazzi adesso fumano il narghilè e fanno un po' i buoni, ma vabbè, questo lasciamolo stare.
E poi qualcuno sostiene che l'arghilè ormai sia solo per fumare le cose cattive, in realtà si fuma tabacco da una vita con l'arghilè, anzi io l'ho anche provato. L'hai mai assaggiato tu il tabacco turco?
No.
Non l'hai mai assaggiato?
No, mai assaggiato.
E cosa mi fai assaggiare adesso allora?
Adesso assaggiamo Human di Rag & Bone Man.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, and what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems, some people out of love. So Lord, heavens above, I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. I'm only human, I made mistakes, I'm only human, it's all it takes to put the pain on me, don't put the blame on me. I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can, I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me, don't put your blame
Siamo
on
solo
me.
Uomini. È quello che ci dice Rag & Bone Man, che io condivido notevolmente, perché alla fine parliamo tanto di diverse etnie, diverse culture, ma ricordiamoci anche le somiglianze, anche perché può costruire la base per una solidarietà sincera e non per benismo, come dicevamo tra di noi.
Per gli affari nostri, al bar, prenderci un caffè.
Esatto.
Sì, sostanzialmente è quello, l'idea principale è che noi siamo prima di tutto uomini, poi ci distinguiamo per sesso, per colore della pelle, per pensieri politici, per religione, per tutte quelle cose che fanno parte di una sfera che è privata. Noi dovremmo stare insieme e valutare le nostre persone per ciò che hanno dentro e non per ciò che si vede o per ciò che appare. Ed è proprio questo forse lo scopo di questa... Di questo programma. Però Irene che ride e un po' mi mette a disagio.
Che mi sembra il Martin Luther King con I Have a Dream, però mi piace molto.
I have a dream that my whole little children will be. Non mi ricordo
tutto
il discorso.
Qua abbiamo il virtuosismo di Fabio. Beh, essendo un veterano, sì, può permetterselo.
Sono scienziato politico addirittura. Esatto. Inviato della NATO a Radio Revolution.
Comunque questo programma parlerà di uomini, parlerà di storie di uomini e di multiculturalismo. Siamo alla nostra prima puntata e speriamo di avere un lungo cammino insieme a voi. Qui dallo studio vi salutiamo, ci salutiamo Odric, il grande regista.
Ricordiamo che prima o poi avremo qualche rubricante in più, perché
esatto,
la squadra si sta...
si sta allargando, si sta, siamo in stiamo lavorando.
Ci stiamo allargando, sì. Piano piano prenderemo sempre più etnie in modo che il parere sia proprio equilibrato. Siamo sicuri che se caghiamo fuori, pam, ci bloccano.
Esatto. E salutiamo anche il nostro grande Fabio Martin Luther King.
Hi.
E ci vediamo presto.
Grazie a tutti. Sì, devo dire bye e non hi, però...
Ci ascoltiamo come ultima canzone Rammstein, America.
No, scusate, in realtà l'ultima canzone è America ed è dei Rammstein.
Sì, perché sono il suo gruppo preferito, non posso sbagliare.
We're all living in America, America, it's wunderbar. We're all living in America, America, America. Wenn ihr tanzt, will ich führen, auch wenn ihr euch alleine dreht, lasst euch ein Wunder.